Ci siamo, Eleonora e Marco Piccari, Eleonora Marini e Marco Piccari nel pomeriggio di Maracanã TMV Radio. Abbiamo salutato già in apertura tutti quanti coloro che ci stanno seguendo con l'app attraverso la Smart TV, attraverso i canali che sono con noi televisivi. Tra l'altro vi ricordiamo ancora il canale 74 del Digitale Terrestre nel Lazio, l'860 del Digitale Terrestre in Lombardia, Piemonte, parte del Veneto e dell'Emilia Romagna, quindi NSL TV e BSO Channel con noi. Tra l'altro vi ribadiamo che alle ore 15, proprio per ricordare quello che ecco in questo momento, diciamo,
toccava a lui.
Tutti martedì, sì, sì. Appena avevamo l'ok da Andrea Magliocca, andavamo a presentare Gianni Di Marzio, il nostro amico, il nostro mister, che insomma così nei forum parlava di calcio con tutti gli ospiti che poi partecipavano. E alle 15 ci sarà il funerale, ci collegheremo a Padova e quindi vi mostreremo anche delle immagini a beneficio di coloro che sono davanti alla TV e con l'applicazione potranno seguirci, mentre chi è in radio gli racconteremo insomma quello che stiamo vedendo. Alle 15 ci sarà questo momento dedicato naturalmente a Gianni Di Marzio. Ci sono gli ospiti, andiamo.
Sono pronti? Sì, li andiamo subito a salutare, a cominciare da Stefano Impallomeni, ben ritrovato.
Ciao Stefano.
Ciao, buon pomeriggio, ciao Eleonora, ciao
buona
Marco.
Settimana Stefano, ben trovato.
Grazie, grazie.
E poi è con noi Stefano Salandin, buon pomeriggio anche a te.
Ciao Eleonora, ciao Marco, come state?
Bene Stefano,
grazie.
Un piacere ritrovarti anche a te e naturalmente buon lavoro anche a tutta la redazione di Tutto Sport.
Un lavoro intenso.
In queste ore soprattutto.
Sì.
E poi ci vedo collegato via Skype, il mister Gigi Cagni, buon pomeriggio.
Ciao mister, ben ritrovato.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Ben ritrovato anche a te mister. Allora, Salandin, perché me lo fanno apposta a mettere i due Stefani sempre insieme, quindi devo andare per cognomi. Salandin.
Sì. Stefani.
Allora, parto da Salandin. Stefano, situazione Vlahović che stiamo seguendo naturalmente come tutti. Sky prima dava intesa fatta intorno ai 75 milioni, abbiamo letto anche tutti gli approfondimenti su Tutto Sport che ci ha spiegato anche come queste cifre sono state reperite, Stefano, no? Per poter arrivare poi a chiudere l'operazione.
Sì, ormai direi che tranne veramente l'unica variabile può essere un rialzo di glicemia di commisso, ma per il resto non... per il resto direi che non ci sono più dubbi sull'affare. L'infortunio di Chiesa ha accelerato la vicenda, era già tutto pronto, si aspettava giugno, in realtà la contingenza ha fatto sì che ci fosse un'accelerazione clamorosa e quindi che si possa fare un colpo di mercato assolutamente in controtendenza rispetto
a quello che era stato dichiarato.
No, ma soprattutto poi rispetto alle abitudini di gennaio, sì. Su quello che è stato dichiarato, sì, poi forse uno dovrebbe cominciare a capire in che mondo è finito e essere un po' più cauto, ma questo attiene alle caratteristiche personali e come il tiro a giro, Gigi Cagni, o ce l'hai o non ce l'hai, puoi allenare finché vuoi, ma o ce l'hai o non ce l'hai.
Vabbè, cioè, perché tutti arriva bene, aveva detto che non si potevano fare operazione, Commisso aveva detto no alla Juve, tutti gli attacchi alla Juve.
Succede che si rompe Chiesa, certo, cambia il mondo.
Impallomeni, anche un tuo pensiero su questa operazione, sul passaggio appunto di Vlahović, poi tecnicamente andiamo un attimo anche a parlare che cosa cambia sia nella Juve che nella Fiorentina.
Sì, sì.
Con il mister.
Io innanzitutto Stefano aveva ragione, non pensavo che potesse andare subito a gennaio, ma un grande colpo e soprattutto è un messaggio che invia la Juventus, nonostante il bilancio credo che era un passivo di 209 milioni con due ricapitalizzazioni che fanno 700 milioni di euro, ma io credo che sia anche un'operazione sensazionale da un punto di vista economico, cioè mi spiego meglio, secondo me non sono soldi buttati perché tu investi su un ragazzo fortissimo di 22 anni e magari tra 4 anni tu lo puoi rivendere, non sono operazioni a fondo perduto tipo Higuain e Cristiano Ronaldo, e quindi la sostenibilità da una parte e l'investimento dall'altra. Faccio un esempio: dell'Inter l'hai pagato 75 milioni, certo se tu lo volessi cedere a fine in estate ci faresti più o meno gli stessi soldi, ecco, questi sono secondo me investimenti in momento di crisi così, non sono soldi buttati al vento, ma tu investi su un giocatore forte, dalla grande personalità, determinato, ha voluto ad ogni costo la Juventus, e dall'altra parte credo che tutte queste critiche che si rivolgono a Commissione, io non sono d'accordo. Tanto prima o poi, insomma, Vlahovic avrebbe finito la sua storia a Firenze, è un rampante, è uno che ha giocato a 16 anni col Partizan, ha grandi ambizioni, è nato un predestinato, è un campione. Non è che io dico che non poteva essere, però Firenze non poteva sostenere questa voglia, reprimerla. Ci sono carriere importanti, abbiamo Cagni, insomma, che ha una grandissima esperienza. Quando un calciatore è così forte deve andare in palcoscenici importanti. Quindi io non credo che sia la stessa cosa di Baggio, non credo che sia la stessa cosa di Chiesa. Ha una storia diversa, una storia abbastanza diversa. Non credo che non ci sia stata ingratitudine da parte del ragazzo nei confronti della Fiorentina. Una storia che si chiude. Io capisco i tifosi della Viola sono molto molto rattristati, però insomma, se dovesse arrivare Cabral, certamente non
che
è
sembra Blauvić. Che sia sì, fatta sembra anche sia lì fatta. Sembra è che vero. Sia fatta anche
sì,
lì
c'è l'intesa.
Non è male questo Cabral, non è male questo Cabral, è sostanzioso. Poi la Fiorentina non si deve abbattere, perché ha un grande allenatore, ha un impianto, ecco. Ha una società solida e si prende 70 milioni di euro. Sono bruscolini.
No, ma infatti dal punto di vista economico non si può dire nulla. Forse magari sai il tifoso, che secondo me lo sapeva benissimo, che Vlahovic sarebbe andato via, si aspettava questo tipo di passaggio a giugno e non
e
magari
non
adesso. Io credo solo questo.
Sì,
perché
infatti,
tanto
Stefano, ecco. Salandini è stato l'unico ad anticipare questa, perché voglio dire, chi meglio di lui? Io non pensavo. Sinceramente pensavo che potesse essere un'operazione.
No, però Stefano, guarda, ma guarda che davvero l'infortunio di Chiesa ha accelerato le cose, perché l'opzione della Juve fino a prima era una soluzione di transizione fino a giugno. Poi certo che c'era l'accordo con, l'abbiamo detto tutti, blindato con Vlahovic, ma era un accordo col giocatore, non con la società. Veramente l'infortunio di Chiesa ha spinto a cambiare termini di ragionamento, ma giustamente della Juventus, è una scelta strategica, non più come dire di piccolo cabotaggio, nel senso di arrivo a giugno. C'era l'accordo già fatto col PSG, lo hanno svelato in tanti, per Icardi con le contropartite. Poi però quell'infortunio di Chiesa ha cambiato i termini, perché tu hai perso l'unico che sapeva far gol, a parte qualche sporadica roba degli attaccanti, quindi devi cambiare tutto, e quindi conviene accelerare ora. Che poi su Vlahovic ci lavorassero, da ottobre si parlava dell'accordo raggiunto col giocatore, però poi ci sono nel calcio delle variabili, e Gigi lo sa benissimo quante volte gli sarà capitato da allenatore avere giocatori che cambiano situazioni da un mercato all'altro, variabili che non puoi controllare. Quella di Chiesa è una variabile pesantissima, e lo ha confermato la partita a Milano contro il Milan, ha confermato come la Juve abbia bisogno di qualcuno là davanti che riempia l'area, che dia profondità e tutto quanto, insomma.
Voglio sentire il mister Gigi, che ne pensi di questa operazione? E poi anche dal punto di vista tecnico, tattico, guardando sia la Juve che la Fiorentina, dai.
No, io la vedo dalla parte dell'allenatore. Secondo me l'accelerata gliel'ha data Allegri, perché ha visto che a questo punto la storia Champions ci sta, no? Può succedere, c'hanno un punto soltanto dall'Atalanta, che però deve recuperare una partita, e siccome lui sa benissimo che per raggiungere la Champions devi avere una squadra che fa parte non prendere gol, magari prende nemmeno, ma però che devi farne assolutamente, non puoi non avere un attaccante in doppia cifra, non esiste proprio nella Juventus, non soltanto adesso ma anche per il futuro. E quindi hanno preso il centravanti giusto, perfetto per la Juventus, perfetto per il futuro della Juventus, e quindi io spero che non diano via Morata, perché secondo me Morata
mi sembra, non so, Stefano Salandin, mi sembra che Morata sia in uscita.
C'è questa trattativa ancora col Barcellona, però è anche vero che Allegri lo vuol tenere, perché non sono convinti di Ken.
Stefano, è una seconda punta ideale.
Sì, sono d'accordo.
È una seconda punta
gira,
ideale, meglio di, secondo me è meglio di Dybala, secondo me.
Sono d'accordissimo con te, sì. Tant'è vero che in Supercoppa il cross per il gol della Juve chi l'ha fatto? Non l'ha fatto Dybala, l'ha fatto Morata, per dire. Ma comunque in ogni caso è il giocatore che gira attorno, che vede poco la porta, che lavora, si sfianca per il centravanti, sono d'accordissimo. ha più fisicità di Morata. È da capire, guarda, se loro riescono a vendere altri giocatori, tengono Morata. Il problema è riuscire a venderli, perché è difficile vendere, come si chiama, il gallese, Ramsey, scusa, esatto, è difficile vendere Ramsey, è difficile vendere Ventancur, è difficile vendere questo, è difficile vendere quell'altro, e tu per tenere i conti in ordine vendi quello che riesci. E il Barcellona su Morata è molto molto caldo, però ha ragione Gigi a dire che sarebbe un complemento molto importante per Vlahovic, soprattutto adesso che non hai più uno come Chiesa che ti spacca un po', no? Che ti cambia il campo. La Juve è un po', credo che Gigi sia d'accordo con me, senza Chiesa la Juve è un po' monotematica sul cambio di campo, non c'è più lo scatto, a parte Cuadrado non c'è nessuno che ti fa il cambio di campo veloce.
E questo essere monotematico cambierà con Vlahovic? Domanda che vi faccio.
Beh, intanto lui ti fa salire perché difende palla. Gigi, ti ricordi quando ci giocava Anderson, no? Nel Bologna?
Sì, come no?
Allora, cosa diceva Olivieri? Il mister? Bravo, allora, a Bologna, bravo.
Olivieri
diceva,
faceva calciare la palla alta, bravo, perché questo le prendeva tutte di testa, spizzicava, bravo. E c'era Signori da una parte e c'era un altro, adesso non mi ricordo più, un'altra punta importante. Bravissimo. Questo spizzicava, questi andavano in porta.
Bravissimo.
Uno schema che era, con lui poteva
essere
grande,
fatto. Ed era anche il grande schema di Mondonico, con Silenzi e gli altri che giravano attorno. Perché questa roba qua, il pallone, poi possiamo anche fare i geni della lampada, ma il pallone è questa roba qua. E quindi tu hai un giocatore alto. Dimmi.
Hai detto giusto, con Chiesa come Cuadrado sono gli unici che possono veramente negli ultimi 30-35 metri inventare qualcosa. E comunque anche quando riuscivano a inventare, senza una punta che da area nei 16 metri forte, avevano dei problemi, e quindi questa gli risolve uno di questi problemi. Quindi poi avranno, io ribadisco il concetto Morata, che Morata girando intorno all'area fa altre cose, le fa importanti, perché ha grandissime qualità, secondo me meglio di Dybala sotto l'aspetto della personalità, non tecnico, perché Dybala è fortissimo, però fino ad ora veramente non ha dimostrato niente, nelle partite importanti non c'è mai.
Pensa a Gigi se l'Inter avesse, perché poi si parla della situazione economica della Juve che è problematica, ma una proprietà, l'unica società italiana che ha una proprietà reale, però una società proprietà reale e con cespiti economici notevoli, perché di questo stiamo parlando. Se altrettanto fosse l'Inter, fa Dybala a gennaio, sarebbe bellissimo.
L'Inter Dybala a gennaio?
No, se fosse una società normale, l'Inter non può fare, mentre la Juve fa Vlahovic a 75 milioni, l'Inter fa un bond per i debiti, cioè, perché poi si può parlare di tutto, ma la realtà è quella, la realtà vince. La Juve compra Vlahovic a 75 milioni e gli fa il contratto, e l'Inter fa un bond di 400 milioni per pagare i debiti, non per fare mercato, non un bond fatto dalla società, non un aumento di capitale, ma un bond con un'altra finanziaria, con un altro fondo. E se invece
che ti devo dire, pure alla Juve hanno detto che l'aumento di capitale era per sanare i debiti, però
Una parte, hanno sempre detto.
Io il mondo del calcio non lo capirò mai, Stefano.
No,
perché...
poi
ieri Di Servio chiedeva ai giocatori di togliersi uno stipendio per dare una mano alle società, perché sono indebitati, grandi giocatori, chiedono aiuto al governo, poi fanno queste operazioni. Io sinceramente, con tutto rispetto, delle volte dico, vabbè, questo è un mondo che cammina per conto loro, cioè fanno
un
po'...
È un discorso complicato,
sì.
Perché De Servo, ci sono dei grandi paletti del fair play
per alcune società che devono vendere, per altre non ci stanno, c'è l'indice di liquidità per altre, se capisce niente, dai, diciamolo, no?
È un valore statistico, economico, ed è per tutti.
Sì.
Però è grottesco, che uno dei dirigenti che chiede il ristoro al governo, poi si autodà uno stipendio 3 milioni e mezzo netti l'anno, solo perché poteva dare la società, ed ha un'indagine in corso perché ha stornato i soldi per aiutare le proprie società a estracalcio. Questo è un altro discorso. Poi però ci sono società e società. Se noi fossimo sani come in Premier, sarebbe bellissimo vedere questa operazione dell'Inter, che a gennaio prende Dybala. Ma è un periodo ipotetico di quarto grado.
No, ma io ho capito quello che dici. Il problema è che qui si capisce chi è sano, capito? Perché poi un giorno ti dicono che quello non è sano, poi l'altro è sano.
Guarda i bilanci. No, si capisce benissimo, basta guardare i bilanci. Poi c'è la volontà politica, si capisce benissimo.
Vabbè, sì. Che ne so, c'è uno detto che c'erano perdite a 209 milioni. Io quando leggo certe cifre mi metto paura a leggere, perché nell'uomo comune della strada dice, vabbè, queste sono cifre incredibili. Un'altra azienda chiude tutto, basta la Sara Cinesca e saluta tutti.
Una puntata qua. Io dissi a un dirigente della federazione, volete ridurre il campionato? Benissimo, applicate i parametri, si fa il campionato di Serie A a 12 squadre. E la risposta fu, ma c'è la rivoluzione, rivoluzione sociale.
Allora, senti, voglio fare una domanda riprendendo una cosa che aveva detto prima in Pallomeni, poi ci sono dei messaggi che vengo
anche
da te. Sì. Prima Stefano diceva la Fiorentina deve stare tranquilla perché c'è un allenatore comunque che sta facendo molto bene, si vede insomma sul campo eccetera. Chiedo a Gigi, che conosce molto bene l'italiano, se ci saranno delle difficoltà, quante difficoltà per l'italiano, se cambierà qualcosa per questo mister, Gigi.
No, le difficoltà non ci saranno, perché chiaramente tu in una situazione come questa devi essere aziendalista, non puoi non esserlo.
No, ma io sul campo, io parlo del campo, al di là
No, ti sto dicendo che quindi la società sicuramente, adesso io non so chi sarà il centravanti che gli prenderanno, è chiaro che in una situazione come questa l'obiettivo può cambiare, deve cambiare. Tu non mi puoi dire, magari fino ad ora con Vlahovic tu mi dici possiamo arrivare in Coppa, no? Perché c'era la possibilità di farlo, visto che la Fiorentina
la classifica ancora dice questo.
Sì, sto dicendo, nel momento in cui tu mi togli questo centravanti non puoi darmi l'obiettivo la Coppa, no? E allora sarà una cosa diversa, faranno un campionato importante, a meno che non gli prendano il centravanti e lui riesca a gestire e a far diventare molto bravo anche questo prossimo centravanti che prenderanno, che io non conosco, quindi il nome che avete fatto non lo conosco. E allora, detto questo, l'italiano sta dimostrando, il campo ha parlato fino ad oggi, dal Trapani a oggi, ha dimostrato che è uno degli allenatori emergenti e diventerà un grande allenatore.
In Pallomeni?
No, beh, ha detto bene il mister, cioè la missione di Italiano sarà quella di valorizzare Piontek e Cabral, se dovesse arrivare. Cabral c'ha 23 anni, certo, Basilea ha fatto un sacco di gol, si muove bene con la squadra, è rigorista, ha un buon piede, fisicamente si fa rispettare, tecnicamente anche non è disprezzabile, quindi secondo me c'è un margine per restare lì. Certamente Vlahovic è un altro livello, però intanto finisci là e poi si vede il prossimo. Però mi sembra una società che stia costruendo qualcosa di significativo anche nelle alternative, nella rosa, nella profondità. C'è una logica, c'è una razionalità, insomma. Io capisco i tifosi che ce l'hanno con Commisso, c'è questa reazione di pancia condivisibile, ma Vlahovic sarebbe andato via, insomma, anche la volontà del giocatore. Non è che possiamo dare tutte le colpe a Commisso, I matrimoni si fanno in due, poi dopo se possiamo fossero, raccontare quello che ci pare.
Se fossero furbi potrebbe essere nel futuro l'Atalanta, la Fiorentina, se fossero furbi.
Bravo.
Perché hanno l'allenatore giusto, se lo devono tenere e costruire con i giovani, perché lui sa insegnare, sa far rendere i giocatori per le qualità che hanno, che è una cosa importantissima, ha delle idee, e quindi potrebbe essere nel futuro, se fossero furbi, ribadisco, senza star lì a seguire quello che vogliono i tifosi, diventare veramente una seconda Atalanta.
C'è una differenza fondamentale, mister. I dirigenti dell'Atalanta parlano poco o niente,
fanno i fatti. Ci sono delle osservazioni degli ascoltatori, che abbiamo ancora qualche minuto prima di salutare Salandin e Gigi Cagni, quindi rigirali, che riguardano proprio la questione, vai.
Sì, allora, ora Allegri non ha più alibi, già aveva una rosa forte e non debole come molti colleghi giornalisti hanno descritto in questi mesi. Ora con l'attaccante più forte della Serie A gli alibi sono finiti, il passaggio del turno con il Villarreal è obbligatorio.
c'è poi addirittura che dice che con questo attacco la Juve può puntare alla Champions,
diventa
la favorita.
Devo questa... dire che il mondo, cioè, è Alice nel paese delle meraviglie. Vabbè. Ma sì, il nostro, ricordatevi sempre che la nostra visione finisce a Pontechiasso, poi fuori c'è il mondo, no?
No, però questa degli alibi, però come la interpreti? Vi chiedo un giro su questa, sugli alibi, cioè nel senso a questo punto l'ascoltatore dice non ci sono più alibi arrivando Vlahovic alla Juventus.
Beh, intanto
parlo io allora.
Dai Gigi, vai.
No, gli alibi, ma non li vuole nemmeno. Chiaramente sapeva, secondo me Allegri non sapeva benissimo cosa si trovava, perché pensava sarebbe stata un'annata migliore. Però poi adesso che ha visto quello che è successo, e gli alibi non li vuole nemmeno, perché ha non deve volerli. Gli hanno preso il centravanti giusto, prima non c'era, adesso ce l'ha. E quindi farà quello che deve fare. Parlare di Champions lasciamo perdere, perché sì, i ritmi nostri non hanno niente a che vedere. Perché se voi guardate il campionato inglese, pensate subito che noi non possiamo fare niente.
Quindi l'obiettivo è almeno il quarto posto, cioè con Vlahovic diventa ancora più probabile. Ecco,
no, quello che ho detto prima. Lui ha voluto questo perché così in Champions secondo me ci va, e se la gioca con l'Atalanta.
Stefano Impallomeni?
Io non sarei tanto sicuro di questo.
Io nemmeno, guarda, io sinceramente. Che un giocatore possa stravolgere completamente, cioè, mi sembra l'errore di Ronaldo.
Juventus... come no?
Vabbè, vediamo.
Come no? Sì, ma tu, la Juventus... scusate. Allora fate una cosa seria. La stessa squadra con Ronaldo quest'anno.
L'anno scorso ha preso la Champions, certo, all'ultima giornata, se non fa l'errore
Faraoni. Ma l'ha presa,
sì, grazie a Faraoni.
Grazie a Faraoni,
ricordiamo, cioè, sennò stavamo a parlare che con Ronaldo non aveva preso nemmeno la Champions.
Ti sto dicendo che c'hai 30 gol, tu hai 30 gol, 30 gol hai. Il problema della Juventus non è solo fare gol. Il problema della Juventus è che se crossano gli altri prendi gol. Questo è il problema grosso che ha la Juventus, che deve mettere a posto.
Bravo.
No, cioè, dicevo, la Juventus è più... Non è possibile che una squadra come la Juventus prenda gol di quel tipo. Non è possibile. E deve metterla a posto questa cosa, se no non vincerà più niente.
Gigi, pensa se toglievano Hübner.
Mi sembra che la difesa ultimamente si sia... ritrovata, però, allora, quella della diciamo Juventus.
Volevo dire questo, scusami Marco, cioè nel senso che la Juventus ultimamente sono 9 partite che non perde, è una squadra più rispetto a prima, però
molto
ancora,
più solida difensivamente più parlando.
Esatto, oh. Però
il problema, come ha detto Allegri, il problema è stato risolto dietro, no? Il problema dietro è stato risolto. Così ha detto lui.
Da occasioni a tutti,
non lo so,
anche le più piccole.
Bravo Gigi, non è stato risolto.
Poi non li fanno magari gol.
Io dico che il problema è più nel creare occasioni. Io dico che
devi creare di più.
Devi creare di più, ragazzi. Il problema è creare, non tanto adesso subire, è creare le occasioni. È questo che dico.
Se non hai niente nei 16 metri, diventa un problema. Cioè, ma devi andare dentro con palla a terra, perché non puoi crossare.
Mi piace questo dibattito. Allora andiamo nel dettaglio. Come dovrebbe giocare la Juve adesso? Cioè con Alexandro che spinge
fuori in area.
Adesso può crossare.
Fonti di gioco che c'è la sintesi tecnica dal centrocampo a Vlahovic. Chi è? Dybala resta. Dybala. Chi è che c'ha il piedino?
No,
che...
Quadrado
e Dybala. E poi le altre fonti?
No, De Ciglio che buttano palloni.
No, è l'esterno adesso. Sono gli esterni. Che cambiano.
Quindi praticamente il gioco della Juve adesso sarà buttiamo il pallone avanti. Cioè questo è, fatemi capire. Cioè prendiamo il pallone e lo buttiamo avanti. E ci pensa Vlahovic, ci abbracciamo. Cioè questa è la... E io veramente non so. Allora italiano è ingegno, ragazzi, io che vi devo dire, italiano è ingegno,
posso?
Non vi capisco.
Sentiamo il mister Marco,
prego, mi taccio, prego.
Allora, ma sia a sinistra che a destra, la Juventus o con uno o con l'altro ci arriva, C'è sempre Bravo. Arrivato. Ma cose, perché tornavano indietro? Ma vi ricordate Cuadrado? Cuadrado
perché l'area era alzava, vuota.
Ma non alzava nemmeno più la testa quando c'era Ronaldo, perché sapevano, buttava la palla tagliata in mezzo, arrivava questo. Adesso non potevano fare sta cosa adesso, perché ribadisco, sulle fasce ci arrivano, in un modo o in un altro ci arrivano. Però non crossavano, perché crossavano a chi? Adesso che hanno la punta, lì ci arrivano, vedrete che faranno i cross e succederà qualcosa. In più avranno l'opportunità con palla a terra, perché tecnicamente sono anche bravi. Quindi sì. Cambia tutto, ragazzi, con uno dei 16 metri cambia tutto.
Non è che dovete pensare che a fa gol si fa solo come dice Sarri con i triangoli.
Ma cioè, beh, io non sto a parlare di Sarri, perché sennò Sarri lo facciamo passare sempre come un coglione. Sennò dai, non sto a parlare di Sarri, dai ragazzi, perché no, sempre Sarri ogni volta. Adesso se mi viene a dire Stefano che la Juve ha prodotto un gioco offensivo in questi mesi, allora vabbè, ci avete ragione voi. Cioè, è una squadra che non c'è movimento senza palla. Quando la vedi l'altra sera mi parlano che colpa di Dybala, che se doveva venire a prendere il pallone a centrocampo. Ma di chi è la colpa là? Non c'è movimento senza palla, la colpa è sempre di Dybala, tutto Dybala. Io non capisco, no, per carità. Poi arriva Vlahovic e sento dire: ah, ma c'è Vlahovic, buttiamo il pallone avanti. Ma io
non
cioè,
no, lo butti avanti, lo butti sulle fasce.
Lo butti sulle fasce, sì, infatti. Poi dopo il pallone, ma perché la Fiorentina gioca solo buttando il pallone sulle fasce e butta il pallone in mezzo?
Ma la Fiorentina gioca in un altro modo.
Infatti,
non è che bambino.
Io vorrei anche dire che Vlahovic ha segnato un sacco di gol. Guardate a vedere con Prandelli e poi con Italiano. Adesso non giocano proprio allo stesso modo di come gioca la Juve. Cioè, si può dire sta cosa di campo oppure no?
Si può dire.
No, perché sennò sembra veramente fuori da... Arriva Vlahovic e via, fa 200 gol la Juve.
Mi sembra. Tu c'hai un elemento in più.
Ma sì, però devi metterlo in condizione l'elemento in più di segnare.
Cioè, non è che sei a campetto al mare che fa arriva quello, c'è il fenomeno, facciamo tre gol.
Capito, mi sembra veramente, cioè, stiamo parlando di una squadra che deve giocare come noi andiamo all'oratorio, fa c'è quello forte davanti, butta il pallone su, cioè pensa lui.
Non è così, perché intanto ci sono i movimenti sugli esterni, bisogna vedere come giocare.
Ho capito Stefano, ma come si arriva la Juve sugli esterni, con questa determinazione, questa ossa feroce, quante volte fa la fascia? Alessandro sembra spompare, l'altra parte Cuadrado se non sta in forma, c'hai un'altra... Come ci vai? No, il centrocampo è di qualità, se non c'è Dybala la palla
chi ha? Ma io sono curioso, guarda, questo è un dibattito che mi piace tantissimo, non vedo l'ora di vederlo in campo, ti giuro, perché poi la cosa che mi interessa però, di più non... guarda,
infatti uno degli errori tattici, ascolta, uno degli errori di mercato la Juventus, sì, bravo, hai ragione Gigi,
siete entrati in un altro discorso,
poi vi devo fermare.
Tutto questo non avviene solo perché la Juventus e molte squadre italiane, per quello che fatichiamo a livello europeo, non abbiamo il ritmo.
Ma certo.
Noi abbiamo ritmo basso ed è inevitabile che allora non accada quello che voi dite.
A ritmo alto
cambia tutto.
Molto curioso, perché poi vado a vedere. Prego.
Però ad esempio uno degli eroi, io sono convinto.
Il Verona ha fatto i stessi gol del Napoli in Serie A.
Cioè, perché corrono 200 all'ora, cioè corrono di più degli altri.
Non è solo perché corrono, perché giocano.
Allora, il Torino non ha fatto mercato. Ascolta, il Torino non ha fatto mercato. Gigi, il Torino.
Dai, vi devo fermare mercato. Però, perché sto sforando con i tempi, dai, velocissimo.
Il Torino non ha fatto mercato, è diventata una squadra che fa paura a tutti perché corre a triplo. Cioè, fa correre gli asini. Poi dice: "Ah, sbagliano 20 gol, ma so asini, arrivano prima, ma so asini". Però arrivano prima. La differenza gli è la corsa. Perché la Juve è in difficoltà in campionato? Perché nelle prime quattro giornate il mister pensava di essere ancora in vacanza e camminavano. E hanno perso i punti con le piccole, non con le grandi, con le piccole. E adesso stanno perché hanno perso i conti con le piccole, perché camminavano. Il ritmo con gli altri, soprattutto in un campionato di basso livello come quello italiano, ti fa la differenza. E quindi se tu c'hai un giocatore o due di qualità... Ma vai in carrozza, ma bastano due giocatori. perché il ritmo fa la differenza.
Va bene, va bene. Vi devo fermare, devo andare in pausa. Dai, ci ritorniamo perché questa è una delle discussioni di più, che mi piace di più. Ciao Gigi, a presto, ritorniamo. Dai, aspettiamo così, poi analizzeremo il campo. Grazie ragazzi. Stefano, rimani con noi perché andiamo a Firenze. Sentiamo un po' che aria tira anche lì. Dai, ne parliamo tra pochissimo.